Il lavoro della semina non deve essere calcolato, cauto e previdente. Soprattutto non bisogna scegliere i terreni e buttare il seme, in alcuni sì e in altri no. Il seminatore butta il seme senza risparmio e senza distinzione. Il seminatore non è selettivo. La volontà personale di accoglienza può diventare selettiva. Vi prego, non mi fate mai sentire una parola brutta. Qui non vale la pena far niente. Questa parrocchia non merita niente. Dimettiamoci da credenti. Stracciamo il Vangelo di Marco. Ogni pezzo di mondo, ogni pezzo di popolo di Dio merita tutto il bene dell'abbondanza di Dio. Non compete a noi. Ecco perché è bene che nessun prete scelga mai la sua parrocchia. Perché significa che va a determinare come a noi vescovi non ci fanno scegliere proprio niente. Cioè hanno spinte proprio per catapultarci, salvo poi navigate, ci dicono. Ed è importante questo. Il terreno non si sceglie, tutto è il dono di Dio, tutto può essere grazia. E qui c'è bisogno di una dinamica larga, largheggiante delle nostre visioni, delle nostre mentalità, dei nostri giudizi. Parrocchia bella, parrocchia brutta, situazione facile, difficile, non dipende da te e non sei tu il costruttore del facile o del difficile. Come sapere nel tempo della semina quali terreni fruttificheranno e quali no? Nessuno può e nessuno deve anticipare il giudizio di Dio. Il seminatore butta il seme senza risparmio, senza distinzione. Così il Cristo nel suo amore verso gli uomini e la Chiesa nel mondo. Cristo si è sprecato, tra virgolette, in un mondo arido, il mondo giudaico. In un mondo arido, in un mondo che non l'ha riconosciuto, in un mondo che faceva i monumenti ai profeti purché morti. E non da vivi, siamo ripetitivi noi, come i giudei. Dunque la parabola attira l'attenzione sulla presenza del regno insieme alla contraddizione della storia, presenza irraggiungibile da quei criteri di successo e il fallimento sui quali gli uomini fondano le loro valutazioni. È già un primo aspetto da comprendere, importante soprattutto per la Chiesa predicante e per i missionari. Essi non devono scoraggiarsi nel loro lavoro di annunzio e non devono lasciarsi distrarre dalle valutazioni degli uomini. La spiegazione della parabola, Marco 4, 14-20, sposta l'attenzione dal seminatore ai terreni. Non si rivolge più al predicatore, ma al discepolo che deve ascoltare, sono io e sei anche tu, e fare tesoro della parola che ascolta. Gli rivela le diverse cause che possono portarlo a smentirsi. Di tali cause alcune possono sembrare eccezionali, come la tribolazione escatologica e la persecuzione, ma altre sono certamente cause quotidiane, come le preoccupazioni del mondo, oggi diremo gli affari, il fascino della ricchezza e chi non ce l'ha, e le ambizioni e chi non ce l'ha. Diceva Papa Luciani, pure Papa Umile, il nemico più grande era l'orgoglio. Papa Luciani, mica dico qualcun altro, mi sembra di averlo ucciso e mi serpeggia di nuovo intorno alla mia mente. Peccato più difficile, diceva, l'orgoglio. Ebbene, le ambizioni. Anche scelte in sé lecite possono divenire una schiavitù per il regno. Come insegna un'altra parabola, ho preso moglie, ho acquistato un campo, ho comprato i buoi, non posso venire. La parabola degli invitati alle nozze del re. Perché la parola frutti occorre un cuore leale e buono e perseverante, dice Marco. perseverante. Non basta cominciare, bisogna avere le strutture per continuare. La Bibbia richiama sempre la perseveranza ogni volta che parla della fede. Tra parentesi, dite domani a scuola, chi fa scuola, distinto, senza fare niente, dite se conoscono questa parola perseveranza. Sarei curioso di sapere, date un biglietto, scrivete perseveranza, come un gioco, 3 secondi senza ragionarci troppo. Vedrete cose orribili, scriverebbero. Io ci ho provato una volta quando ero parroco per vedere a che punto in quale momento di conoscenza di certi eventi religiosi arrivavano, non quando l'uomo razionalizza, dopo non è più tempo, ma istintivamente come una parola che purtroppo non usiamo più noi. Non lo siamo più nemmeno nella predicazione. Eppure è una grande virtù la perseveranza, insieme alla pazienza. Voi andate subito alla sopportazione, vero? Pazienza, sopportazione. E ci scricca subito la perseveranza. Perseverare. La Bibbia richiama sempre la perseveranza ogni volta che parla della fede. La fede è continuamente provata. Deve resistere ad ogni smentita. La fede esige coraggio e pazienza. Non si può essere discepoli senza la perseveranza. Mi avvio alla conclusione, tranquilli. La parabola del seme che cresce da sé è proprio di Marco. Matteo e Luca, che pure conoscono il discorso, la trascurano. Gesù parla della semina e poi trascura volutamente tutto il lavoro che viene dopo. La sacchiatura, la lotta contro la siccità, l'ansia per il maltempo, tralascia tutto questo perché ha una sola lezione da offrirci. Il regno cresce comunque, così come la luce risplende, senza che noi possiamo far nulla. Così come nulla può rimanere nascosto quando Dio apre la strada. Non sono gli uomini che danno forza alla parola, né le loro resistenze sono in grado di trattenerla. Il discepolo perciò deve spogliarsi di ogni forma di inutile ansietà. Facile a dirlo, più complesso viverlo. La breve parabola del granellino di senape trova il suo centro nel contrasto e nella continuità tra l'umiltà del punto di partenza, il seme, e la grandezza del punto di arrivo, l'albero. Il regno grandioso è già presente in questo piccolo seme, cioè nella vita e nella predicazione di Gesù prima e nella vita e nella predicazione della comunità cristiana poi. Si pensi alla vicenda di Cristo, una missione che va progressivamente verso l'insuccesso. I nemici cominciano a fiorare. Gesù è contestato, l'ho visto nell'ultima lezione, il mese scorso. Ebbene, un gregge che va sottigliandosi. Possono sorgere dubbi. Come non possono venire crisi? Come conciliare questa situazione con la pretesa di universalità che il regno proclama? Questo seme, afferma Gesù, ha in sé un'enorme potenzialità. È dunque una lezione di fiducia valida per allora e valida forse, ma senza forse, ancor più per l'esperienza di minoranza e di diaspora che la Chiesa vive oggi in seno all'umanità. Ma non si tratta solo di fiducia. Gesù vuole richiamare l'impegno che l'importanza e il significato della situazione presente esigono. È importante questa occasione, questo incontro piccolo con Gesù, con il Cristo. Il regno di Dio è in questo seme, dicono gli orientali. Se il solco è aperto, sbrigati a mettere il seme, altrimenti arriva il nemico e mette il seme malvagio. Non pensarci troppo, sbrigati, è l'opportunità. Diceva un grande santo, di tante parole buone, non sai qual è quella che sarà determinante nell'individuo. Ma tu, educatore, di parole positive. Vedrai che una di tante sarà quella determinante per sé. Tutte le grandi conversioni si sono incontrate con tante parole, eppure una sola è diventata determinante in un cambio di direzione. Basterebbe pensare alla conversione di Sant'Agostino, quante parole sante dalla madre, quante parole di richiamo dai predicatori. Niente da fare. Capita a Milano, in un Vangelo forse sentito mille volte, da Sant'Ambrogio, mi pare, e dà una svolta al suo cammino, si riconcilia con i suoi percorsi. Quante parole. Non mercanteggiare, non sai qual è la parola giusta, ma di parole di qualità, sempre, comunque e dovunque. L'umiltà della situazione non deve divenire motivo di trascuratezza e di rifiuto. Non si tratta di rifiutare cose senza importanza, come appunto la piccolezza esteriore potrebbe suggerire, ma di rifiutare occasioni dalle conseguenze incalcolabili. Quanti appuntamenti con la vita, con l'amore, con la fede mancati. Quanti peccati di omissioni, non ho detto missioni, in parole opere e missioni, di omissioni. Quante volte davanti a una persona che scompare ci viene da dire se quella volta, se quel discorso, se quella visita, se quella parola, se quell'abbraccio, se quella richiesta di perdono l'avessi fatto prima. Sono le opportunità piccole che fanno grande una vita. La vita dell'uomo, anche religiosa, non è un'occasione eclatante, ma un insieme di piccolezze che nell'unità fanno un grande evento, una vita sanata e salvata. Il suo scopo non è di insegnarci che il regno di Dio verrà sicuramente, o che verrà presto, o che il mistero di Gesù porterà certamente frutti meravigliosi. Si tratta altresì di far capire il significato decisivo del tempo presente. La parabola ci insegna dunque a prendere sul serio le nostre occasioni che si offrono qui, oggi, adesso, in questo tempo, che è l'unico che ci è dato, il miglior tempo che il buon Dio poteva darci. Sono tutte umili, piccole e terrestri, però nascondono l'opportunità della presenza e dell'inizio del regno. Due conclusioni. Siccome il regno di Dio è qui, in mezzo alle opposizioni e agli insuccessi, nel quotidiano, allora non dobbiamo fuggire dalla storia. E questo è il nostro tempo, non ce n'è dato altro. Né tornando all'indietro una volta, né tornando al futuro, ma se oggi, qui, è il tempo opportuno della tua vita. Né se ci fosse un altro prete, un altro catechista, un altro vescovo, oggi, qui, non ce n'è altro. Dovete accontentarvi. E dobbiamo accontentarci. E questo è il tempo unico che ci è dato. La vita umana non è fatta né con i se, né con i ma vorrei o avrei voluto. È l'oggi. Non dobbiamo fuggire dalla storia, anche se quella nostra è frammentaria, è liquida, si dice in termini psicologici, ripresi anche dal cardinale presidente Bagnasco, ma presa anche da altri termini di pedagogia ordinaria, anche se frammentaria, equivoca e spesso anche meschina la nostra storia. Il discepolo sa vedere in tutto questo la presenza di Dio. In un certo senso, ed è la seconda conclusione, nel regno di Dio non c'è uno spreco, tentativi ripetuti, ostinati, come il gesto del seminatore, non puoi risparmiarti, ma è uno spreco solo per chi ragiona secondo i calcoli meschini degli uomini. In realtà nell'amore non c'è spreco, l'amore pare che non consumi mai, più l'eserciti e più ti ravviva. È come la preghiera. Nell'amore non c'è spreco, come non c'è nell'attività di Dio. C'è solo ricchezza di ostinazione e di fantasia. Dio non pretende un frutto ad ogni gesto, una ricompensa ad ogni fatica. L'amore vale per se stesso. cioè l'attenzione agli uomini, l'ostinazione nella solidarietà, la speranza. Dio si dona senza risparmio. Il discepolo non può essere che dalla parte di Dio. Concludo. Nel nostro ministero ha senso anche la croce, ne accennavo prima, della fatica e del fallimento. Non lasciamoci, ripeto, turbare dalla piccolezza della nostra iniziativa, sbattuta dalle tempeste delle difficoltà che parrebbero insormontabili. Per dare rispetto alla Chiesa di San Paolo qui e alla parrocchia di San Paolo, vorrei concludere con un testo sempre affascinante di Paolo nella prima lettera ai Corinzi. E ancora la traduzione, non quella nuova, stanno arrivando adesso i testi nuovi, ma la preparazione un po' la prendo alla rincorsa, se no mi trovo impreparato, sempre lo sono, ma più di sempre. Nel capitolo 2 della prima lettera ai Corinzi, Paolo recita così, versetti 1-6. Anch'io, il grande Paolo, o fratelli, quando sono venuti tra voi, non mi sono presentato ad annunziarvi la testimonianza di Dio con sublimità di parola o di sapienza. Io ritengo infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questo crocifisso. E questo crocifisso. Io venni in mezzo a voi in debolezza, con molto timore e trepidazione. E la mia parola e il mio messaggio non si basarono su discorsi persuasivi, di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, la bravura di un prete o di un vescovo, ahimè, potete solo desiderarla, ma sulla potenza di Dio. Tra i perfetti parliamo sì di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti al nulla. Parliamo di una sapienza, versetto 7, divina, misteriosa, che è rimasta nascosta, eccetera, eccetera. Nel nostro ministero ha senso anche la croce, della fatica e del fallimento. Maria, d'altronde, era convinta della sua piccolezza. Era solo la serva del Signore Maria. Ma colui che è potente si è servito proprio di lei, solo di lei, inizialmente, del suo silenzio, della sua preghiera, e con lei l'umile, la niente, ha fatto cose grandi, inaudite. Perché non anche noi ci prestiamo a questa prestiamo a Dio questa piccolezza? Concludo pregando, Signore, donaci di ascoltare con amore la tua parola, come la sposa desidera la voce dello sposo. Fa che il nostro ascolto sia attesa di te, un atto d'amore. Riempi il nostro cuore del mistero che il Padre ti ha consegnato e che tu ci hai confidato, facendoci così tuoi amici. Donaci, Signore, la passione di annunziare ai fratelli l'unica parola che salva, quell'amore che ti ha fatto uscire dal Padre e venire nel mondo fatto servo di tutti, per essere veramente tuoi discepoli e tuoi amici nella certezza. Amen.